fa ridere, ma fa anche riflettere.
Vabbè, in effetti, cioè, diciamo uno ogni 3 settimane potremmo...
Tanto non è successo niente. Ormai la gente scrive, ma ho visto che è un episodio al mese, oppure quando mandano i codici fa, ok, questo mese è andato, ne parlate il prossimo, dando per scontata una cosa che lo è nella sua
verità,
attuazione,
verità
ma
storica.
Non nella mia testa.
Nella tua testa escono giochi bellissimi ogni 2 settimane, Zampa.
No,
nella realtà questo
ma un margine di un'ora di chiacchiera c'è sempre.
Perché siamo dei parolai.
Bravo.
Eh?
Zampa, la tosse fosse confuso, ma partiamo. Benvenuti al 73esimo episodio di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Adesso Zampa. Prima di tutto evita di avere la tisi.
Ma io non ho avuto la tosse fino a quanto? 3 minuti fa.
E quindi è nervosa, quindi è la solita tosse nervosa. La tipica tosse nervosa della mamma che va alla recita del figlio ed è tutta emozionata. Nel caso specifico, il figlio è Final Fantasy VII Rebirth. Quindi Zampa, tu ci stai giocando. Ho cercato di farti giocare a qualunque altra cosa. No, 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 c'è Final Fantasy, no. No, 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 no. Adesso mi spieghi bene in che modo la tua esistenza è influenzata da questo ennesimo capolavoro di Square Enix.
Io mi allontano un attimo, mi stendo sul divano, svegliatemi.
Sì. Allora, sarò rapidissimo.
Voglio... No, rapidissimo no, perché non escono giochi, la puntata deve avere una durata godibile, quindi mettici il tempo giusto. Ecco, allora, solo non parliamo del sottopiumaggio dei Chocobos.
Guarda, come sai, questa è proprio una malelingua la tua, perché è una cosa che io non faccio. Rimango però nell'immagine che hai creato, perché è vero, mi sento esattamente la mamma che sta guardando il bambino che sta facendo la recita e ogni tanto guarda l'orologio e vede che sono passati 8 mesi da quando questa recita è iniziata. La guarda sempre con entusiasmo, è felice, ogni tanto c'è la lacrima, ogni tanto c'è un po' il brividino sulla schiena perché ha visto una cosa un po' così. Però è lunga questa
recita.
È lungo
sto spettacolo, i genitori sono arrivati alle 2 del pomeriggio e si finisce tra 3 giorni alle 4 di notte.
Io ci sono, ormai sono alle battute finali, ma devo dire che... esserci arrivato è stato molto bello, sono contento di tutto il tempo che stiamo passando insieme, ma se fosse durato un po' meno non credo mi sarebbe dispiaciuto, anche perché spesso il tempo è un po' artificiosamente alzato, ma Final Fantasy VII Rebirth, facciamo un passetto indietro, è il secondo gioco della trilogia remake di Final Fantasy VII, il Final Fantasy più famoso e conosciuto e uno dei giochi in generale un po' più apprezzati dell'era PlayStation, e poi ce lo siamo portati dietro da allora.
Ho finito anch'io.
Pensate voi quanto doveva essere universale quel gioco nel 1997. Questo remake, anzi Rebirth segue remake, lo amplia in di fatto qualsiasi singolo aspetto, la storia è molto più lunga, ci sono 6 aree mi sembra giganti dove si può fare un sacco di cose, ci sono un sacco di personaggi, minigiochi, sottogiochi, sottotrame, personaggi che si possono giocare, equipaggiamenti, cose da costruire.
Francamente pure troppo!
Esatto, la quantità di contenuti che è un po' guidata dal... voler abbracciare, continuare a dare alzatine di gomito ai giocatori dell'originale è spesso fuori misura e questo ha un po' un impatto sul ritmo del gioco.
Sì, io mi trovo d'accordo con te, fra l'altro sottolineo che questa sensazione, come posso dire, di estensione anche eccessiva, tu ce l'hai senza aver poi completato davvero tutte le attività secondarie, le side quest che vengono messe all'interno di questi spazi che possono essere definiti.
Solo l'idea che ci sono e che appaiono sulla mappa che ti soverchia.
Io ho una domanda, scusa, finisci?
Sì, no, sono spazi che possono essere definiti open world, ci sono pure le torri per sbloccare, diciamo, le attività nelle varie aree.
Le torri, che belle le torri!
Alla Ubisoft.
Sì.
E anch'io sono da una parte ammaliato comunque dall'impegno produttivo che ci hanno messo, perché poi si vede che è
stellare,
sviluppato in maniera eccezionale, proprio forse il più ambizioso JRPG dell'ultimo decennio almeno, ma con un'ambizione pienamente realizzata, però d'altra parte davvero, cioè c'è questa idea di bulimia contenutistica, cioè sembra un gioco interminabile, quindi chiunque lo voglia giocare lo prenda a piccole dosi, cioè non si faccia la scorpacciata, perché se ti viene proprio la voglia di esaurire tutto, cioè c'è anche un pochino di, cioè, rischi di andare in FOMO. Cioè,
ho una domanda, tutto questo di roba è legato al fatto che, essendo uno appassionato, tende a essere completista, o il gioco proprio risulta fastidioso nel proporre tutte queste attività? Cioè, sei tu, Zampa, che sei andato a cercarti ogni angolo per trovarlo prolisso, oppure è proprio prolisso?
Allora, va a momenti, perché se è vero che una grande parte dei contenuti è evitabile, tu puoi decidere di andare dritto sulla trama, subentrano due dinamiche però diverse che un po' ti guidano verso questi contenuti aggiuntivi. La prima è che Rebirth è come se fosse un Luna Park a tema di Final Fantasy VII. Prende non solo la storia del gioco originale, prende anche quello che poi è stata la collection, quindi tutti i giochi satelliti che ne sono venuti dopo, li rimette insieme e crea questo mondo che tiene insieme tutto quello che sia mai stato creato su Final Fantasy VII, e per chi è appassionato di quel mondo, di quei personaggi, è piacevole, perché continua a vederci dei riferimenti, dei rimandi, dei richiami. Si vede che è proprio fatto con amore, con rispetto per il giocatore. Questo però si scontra col fatto che ci sia troppa roba e questo così grande quantità di contenuti a volte ti dà l'idea che sia stata inserita solo per prendere la benevolenza dei giocatori, cioè proprio il fanservice, il contentino che ti mettono per poter dire: guardate che io questa cosa la so, ci penso. Quel post che hai scritto nel 1998 tu, Cloud996_Giorgio, io l'ho letto, e adesso guarda che ti faccio questa piccola modifica, questo mini sottogioco del terzo CD dell'edizione originale.
Se sono riusciti a portare te a produrti in questi commenti, è perché veramente hanno tirato troppo la corda con il desiderio di costruire, come hai detto tu, il parco a tema, la celebrazione assoluta e gigante del pinnacolo della popolarità della serie. E che palle! Tanto poi il gioco, in un gioco solo... E questo è un argomento, potremmo anche così aprire una parentesi filosofica infinita. Non ce ne stanno infiniti. Cioè, questa idea del gioco scatola che contiene tanti altri giochi è molto rischiosa.
Ma guarda, va bene, esiste, ci sono i giochi piattaforma, ci sono i vari Fortnite, ma nell'ambito di Final Fantasy, banalmente, esiste già Final Fantasy XIV, che è il MMORPG che è creato esattamente con quest'idea, cioè nasce proprio come il gioco infinito, che ci giochi per 10 anni, dove aggiungi sempre delle cose e prende dentro tutti i Final Fantasy.
Sono d'accordo, io aggiungo una cosa, che fra l'altro Final Fantasy VII Rebirth, così come era il remake, non si capisce se è una riscrittura oppure una riproposizione degli eventi del capitolo originale del 97. Diciamo che è una cosa un pochino a metà. Io personalmente non ho gradito, non tanto perché avrei voluto, diciamo, che non cambiassero niente, non avrei voluto rivivere la stessa storia, quanto perché avrei voluto forse che avessero un pochino più di coraggio nel cambiare, perché diciamo che il gioco introduce degli elementi che sono un po' legati al multiverso, per cui cambia e non cambia alla stessa maniera, allo stesso tempo. E per me è una scelta poco coraggiosa, e anche questa fatta nel tentativo di non scontentare nessuno. Però in quel tentativo rischi invece di ottenere l'effetto opposto, perché chi voleva la storia così com'era non ce l'ha, ci sono scene che sono fortemente alterate, diciamo, dalla riscrittura del team. Chi voleva però un cambio deciso, magari anche per vedere come sarebbero potute andare le cose se certe scelte fossero state prese in altra maniera, non avrà neanche, diciamo, quello what if così potente.
Chi invece è rimasto deluso da Final Fantasy VII Rebirth sono io.
Ma che scusa, abbiamo già
giorni,
finito di parlarne?
12 minuti, anzi un po' di meno, perché abbiamo fatto, secondo me basta così. Stavo dicendo che io cercavo di tampi. Lui voleva parlarne per mezz'ora.
Sì, Zampa si lamenta, che è troppo grosso il gioco, ma vuole fare una puntata.
Ma io voglio parlarne e basta. Va bene, vabbè, parliamo di qualcos'altro.
Vai. Vuole parlarne, vuole giocarci, vuole finirlo, vuole lamentarsi. Qualunque persona cerchi di dirgli: Zampa, guarda che succede questo, hanno trovato un cadavere a chi l'ha visto, cioè delle cose importanti.
È vero, ti ho ignorato, scusami, hai ragione. E mi è spiaciuto, ci ho pensato dopo, guarda, perché veramente sentivo la tua partecipazione reale, avevi bisogno di qualcuno che ti seguisse e non l'ho fatto.
Avevo voglia di tirarti in mezzo, ma tu purtroppo eri dietro a un gioco che è prolisso, ma siccome è del tuo partito, e lo apprezzo, lo apprezzerà anche Elish Line alle prossime elezioni, però io volevo giocare a Helldivers, perché Zampa mi chiama, mi dice: ah, Helldivers! Dico: sì, sì, va bene, ho il codice, facciamo, proviamolo. Sparito. Mai più visto. Io da solo...
Tra l'altro l'ho fatto comprare anche a due tapiri. E io l'ho ancora installato.
Da solo mi sono dovuto così barcamenare in questo gioco molto a me sembra un Destiny con gli stivali sporchi di terra, molto incasinato, diverso ovviamente, però con quella sensazione, andiamo, bordello, da solo non si può fare. Spiegatemi cos'è.
Allora, Helldivers è uno sparatutto online di squadra, cooperativo, in cui quattro personaggi, quattro soldati, vengono spediti sulla superficie di un pianeta infestato o da insettoidi giganti o da robot killer.
Sì, tu su una mappa tipo quella di Destiny, il tavolone, qualcosa, decidi contro chi metterti a seconda di come sta andando.
Esatto, e l'obiettivo è semplicemente quello di completare delle missioni che vanno dallo sterminio indiscriminato degli avversari
all'esportazione della democrazia.
Sì, più o meno al recupero di qualche codice di lancio per testate nucleari. Sono missioni che si fanno in 20-40 minuti a seconda della complessità. Il gioco è casinista.
Ah, è casinista, non ero io che non capivo.
No, è completamente casinista, fra l'altro, insomma, cercando di innescare anche un pochino delle situazioni divertenti, per cui se tu magari richiami un drop orbitale, quindi un potenziamento che ti viene sparato sempre da queste navi che stanno nell'orbita del pianeta, devi comunque stare attento perché ti può cascare addosso.
Ah, sì.
Distruggendo te e tutta la squadra.
E c'è il fuoco amico,
C'è il fuoco amico, quindi devi gestire questo casino, queste orde di avversari che ti arrivano addosso, ma stando attenti a non sovrapporti con le linee di tiro, perché altrimenti vieni massacrato dal tuo stesso compagno. È semplice, diretto, estremamente divertente. Io lo voglio dire, non ci credevo, perché il primo Helldivers aveva questa visuale dall'alto che mi incuriosiva di più, mi piaceva di più. Il primo l'ho apprezzato molto. Quando sono passati alla terza persona ho detto non lo so se mi piace, e invece mi piace, perché è, diciamo, un gioco senza troppe sovrastrutture, senza tutti questi sistemi di loot che di solito si trovano adesso.
Spari, ti diverti e esci.
Bravo, esattamente quello.
E poi hai, a seconda di come sei cresciuto come personaggio, la possibilità di richiamare questi, questi lanci dal cielo che rispetto al solito hanno quell'elemento di rischio.
Esatto, c'è un pochino l'elemento del season pass, quindi le microtransazioni, che io trovo sempre abbastanza inelegante, però gli serve per monetizzare, per portare avanti, insomma, lo sviluppo del gioco e per continuare a supportarlo sulla lunga distanza. E funziona bene, e se ne sono accorti in tanti, perché è un gioco che è arrivato in contemporanea su PlayStation e PC. Forse la prima dei titoli pubblicati da PlayStation a aver ricevuto questo trattamento, perché di solito c'è sempre, diciamo, uno scarto della distanza. Ed è un gioco, è il primo titolo pubblicato da Sony su PC che ha questi risultati, cioè ha venduto quasi 2 milioni di copie, picchi di giocatori incredibili su PC, ha superato pure Destiny, fra l'altro. Certo,
su
Destiny
Steam,
in fase calante, però insomma.
Su Steam fino a pochi giorni fa era tra i 5 titoli più giocati, si parla di, su Steam da solo, quasi 5 milioni di persone contemporanee. Sono più di quelle, per dire, di Apex, che comunque è una produzione grossa e c'è da diversi anni. Su PlayStation verosimilmente i numeri non saranno tanto diversi. ti accorgi del successo che sta avendo perché se ne sta leggendo e se ne sta parlando molto. Ci sono server con problemi, c'è l'interesse del team a potenziare tutta l'infrastruttura tecnologica, sta avendo un bel riscontro.
Guarda, anche TikTok è invaso da contenuti di Helldivers 2.
Pazzesco.
Sì, perché
e esteticamente, se uno lo guarda così, senza troppa concentrazione, somiglia a quel disastro di gioco che aveva fatto Take-Two, quello col mostrone Evolve, come si chiamava, che dovevi evolvere.
Beh, cioè, allora, sì, Evolve è di Take-Two.
Era quello, Evolve, quello no, col mostrone, tutti contro uno, non era Evolve. No,
Evolve era, c'era Evolve. Un giocatore che faceva il mostrone,
sì,
e altri
lì.
Quattro giocatori
quello.
Che facevano i cacciatori.
Vi ricordate che doveva essere chissà che cosa, una settimana dopo l'uscita la gente diceva "Eh?" E c'è questo elemento giungla, grande casino, che mi ha ricordato quello, cioè mi muovevo e dicevo "Dov'è Zampa?" E Zampa stava giocando a Final Fantasy VII, quindi io
anche
ho fatto
al tempo
tre partite e poi ho detto "Se arriva qualcuno che mi porta a spasso, bene, magari con qualcuno del Discord dei nostri ascoltatori, perché visto che tu ti devi dedicare al gioco prolisso, che però tra di voi fanatici...
metà del nostro Discord adesso si sta chiudendo con Final Fantasy VII, che essendo uscito
ma
oggi
dai. Ma dai, sarà perché sei una persona fastidiosa.
Con del carisma, forse con del carisma.
Matteo, niente, ti tocca aspettare, vista la durata di Final Fantasy VII Rebirth, un mesetto e mezzo, quando poi magari i server saranno deserti a quel punto.
Esatto, la curva di Helldivers sarà andata su, il fenomeno sarà finito, però è uscito un nuovo JRPG fatto nello Shikoku, molto carino. Va bene, vogliamo parlare di...
Questa narrazione è totalmente sbagliata, sono forse uno tra i più critici al mondo su Final Fantasy VII Rebirth, eppure, nonostante questo, niente.
Ma tu sei tra i più critici, però non sei disponibile per nessun'altra attività, se non lavorare, la famiglia, lo capisco, e Final Fantasy VII Rebirth, quindi sarai critico, ma sei critico come un dissidente sovietico nel 73. Comunque... Di Skull and Bones abbiamo qualcosa da dire, oppure vogliamo dire che semplicemente
allora,
per
sì.
Una volta il mito del rimando infinito dell'uscita e della truffa, Zampa sempre ventila perché gli piace.
No, su questo truffa
stavolta.
Io farei proprio il podcast elegante quale siamo e semplicemente notificherei che è uscito Skull and Bones.
Quindi è capitata questa cosa, che noi abbiamo pensato fosse un trucco per così seminare un pochino di distrazione.
A un certo punto secondo me l'hanno sperato anche loro che fosse un trucco.
È capitata questa cosa, purtroppo il gioco non sembra avere una presa sul pubblico.
Che tipo di eco c'è stata?
No, non è durata nemmeno qualche giorno. Guarda, fra un po' parleremo anche di Suicide Squad, che è un altro
che
di
sta
quei
seguendo
titoli
quella
sparito
traiettoria.
Rapidamente, ma non così rapidamente. Cioè, ma neppure la comunicazione di Ubisoft è sembrata convinta. Cioè, non ci credeva nessuno, neppure loro. Hanno fatto così qualche evento di lancio e poi si è richiuso su
Skull and Bones sta pagando sia comunque negli anni soprattutto una comunicazione abbastanza fallimentare, anche se il gioco può essere meglio di quello che poi è sembrato, possa avere delle possibilità magari sul lungo periodo se Ubisoft ci crede. Quando arrivi al lancio con comunque tutti questi strati costanti di pessimismo, di dubbi,
sì, stanchezza,
deve essere proprio un gioco colossale per farti cambiare idea. Soprattutto una cosa che credo abbia molto mal disposto sia le persone sia, a questo punto a torto ragione non saprei, la stampa, è che arrivi con così fatica al lancio del gioco nel momento in cui lo prezzi con una cifra esorbitante in un mese in cui escono già diverse altre cose. Io capisco che tu devi rientrare di costi folli, però vuol dire che gli devi dare un prodotto che quantomeno valga quei soldi. Se già Skull and Bones fosse stato all'interno di una piattaforma a un prezzo budget, o che so, il primo mese gratis metti e dopo dei sistemi comunque un po' più morbidi rispetto a 80 euro.
Ah, ma perché è uscito come tripla A?
Quadrupla A, come dice Ubisoft.
Ma scusate, è uno spin-off di due giochi di barchette che ci hanno fatto fare 10 anni no, fa, beh, che non erano neanche male.
Partiva come spin-off di un gioco di barchette, poi negli anni si è evoluto, si è involuto, è cambiato, però è una cosa tutta sua.
Però noi non l'abbiamo vista questa evoluzione, involuzione, era tutta una cosa di voci, si parla di... E quindi è un Sea of Thieves della sfiga?
È molto più orientato in direzione degli MMO, quindi c'è proprio molte più strutture di sviluppo, di gestione della nave, di
preparazione, cioè,
preparazione del combattimento, però richiede anche quel tipo di impegno a livello proprio di tempo da spendere sui server di gioco, e secondo me quello che ti dà in cambio non vale quell'investimento. Quindi insomma è una situazione drammatica, fra l'altro, cioè, comune comunque a tantissimi altri titoli che sono arrivati in questo periodo. Mi viene da citare, non l'abbiamo messo in scaletta, ma pure Foam Stars, che invece ha scelto,
ma
per
perché?
Esempio la strada che dicevi tu, quella di infilarsi all'interno di un servizio in abbonamento, è stato concesso insomma a chi paga il PlayStation Plus, però anche lì di nuovo se ne è parlato per 48 ore, una cosa del genere. Cioè, per uno, per un gioco online che ce la fa come il Divers, tutti gli altri crollano davvero come un, non lo so, un castello di carte.
Siamo tornati alla fase casual game in cui c'era Rovio che faceva i miliardi e tutti che dicevano anche noi, ne fallivano 100, ne venivano fuori 2. Beh, però nel contesto dei giochi online,
secondo me questa è la coda della pianificazione di 5, 6, 10 anni fa, fatta quando c'era il successo di Destiny, perché Skull & Bones è in sviluppo da 1000 anni, Suicide Squad è stato rinviato per 2 o 3 anni, queste sono ancora probabilmente reliquie in sviluppo di quel periodo che era abbastanza prevedibile si sarebbero schiantate, anche perché la quantità di contenuti di qualità adesso c'è. Per dire, Eldivers è uscito senza tutta questa spinta pubblicitaria, senza il nome grosso della IP o dell'editore gigante che ci ha investito molto. Però siccome il gioco funziona, la gente ci sta giocando. Quindi quando c'è un prodotto valido, capita che questo riesca ad avere successo, e se uno deve scegliere tra solo il nome di Skull & Bones e cacciare 80 euro e spenderne la metà per un gioco che invece la gente sta portando su Twitch, vede le persone su Steam che sono centinaia di migliaia. In Skull & Bones leggevo diverse recensioni in cui si faticavano spesso a trovare le persone collegate per poter fare gli eventi, quelli multigiocatore. Quando tu crei un mondo di questo tipo che si basa sulla presenza delle persone, in qualche modo devi invogliare le persone a essere lì. Se non è con un gioco di una qualità eccelsa, almeno mettilo o gratis o con qualche sistema che gli dia una possibilità.
Sì, però non è automatico che poi quella possibilità lanci il prodotto e funga un volano
assolutamente
efficace.
No.
Quindi
assolutamente
siamo arrivati a una consapevolezza amara, la S di Bones. È un po' ottimista. Può essere che si tratti di un solo ossicino, di uno che non ha capito, l'ha comprato, ma io potevo comprare solo questo trimestre, e adesso è lì da solo.
Poraccio.
E invece parliamo di un gioco che sta spaccando di brutto e si era già visto dal 3, cioè è la classica situazione in cui non può che uscire un grande gioco. Un film tutto sopra le righe, che deriva da una storia tutta sopra le righe, ma il videogioco, cioè, sul senso, parliamo di questo.
Ma va che è un bastardo, guarda.
No, perché io non lo sapete, seguo un po' sì, un po' no, poi mi impallino, faccio le mie robe. Quando ho visto i contenuti legati a Suicide Squad, mi sono proprio sentito Rupert Chiamenna quando vede arrivare il pugile. E,
allora, e questo... è vero, io ci ho giocato però a Suicide Squad.
No,
era abbastanza evidente.
Fermati. Dare questo dolore.
Era abbastanza evidente un po' la direzione, e il muro era lì bello vicino e la velocità troppo alta per poter frenare. Io qualche idea interessante ce l'ho trovata, non sufficiente comunque a giustificarne l'acquisto e il successo. Un po' mi spiace, perché secondo me è tutto sommato onesto.
Ho capito, Zampa. Ma abbiamo
potrò
appena
riconoscergli
fatto
dei meriti. Non è che uno lo vuole
salvare,
non lo consiglierei nemmeno. Non l'ho giocato Skull and Bones.
E il problema è che, cioè, sono prodotti che sicuramente qualcosa si portano a casa, ma pure Skull and Bones.
Ma ci lavorano 80 persone per due anni. Di più. 300, 80, 350, 500. Quelle che sono.
Anche Skull and Bones, secondo me, la
ci
fantasia...
Ci sarà uno che ha un'idea buona, anche certo, cercando di non averne neanche una. Per errore, nel corso degli anni, un mercoledì gli viene un'idea.
La fantasia piratesca...
Mi sono divertito.
La fantasia piratesca, dicevo, in Skull and Bones. C'è, anche lì c'è qualcosa di... efficace, la personalizzazione delle navi è piacevole, così come in Suicide Squad sicuramente ci sono degli elementi piacevoli, banalmente come si spara, cioè si spara bene e secondo me per alcuni personaggi il sistema di movimento che
poi si salta,
bravo,
si
quello
zompa,
ti permette un pochino di spostarti in questa
quando
metropoli,
quando ti ricordi come si fanno le cose perché
sì,
esatto, 600 movimenti,
diciamo quest'idea di flusso un po' alla Spider-Man c'è e funziona bene. Il problema è che poi c'è questo meccanismo del loot con le armi e gli oggetti di rarità crescente, per cui alla fine di ogni missione devi cambiare l'equipaggiamento e buttare via quello per cui avevi esultato 20 minuti prima. C'è questo meccanismo di sviluppo dei protagonisti che è solo basato su delle abilità passive incomprensibili, con bonus su bonus, e se fai questo prendi il bonus X, però se fai quest'altro mentre salti dopo aver fatto la scivolata prendi un per 5 nell'ultimo proiettile del caricatore, ma affanculo. È chiaro poi, fra l'altro, che per un team, per chi non lo sapesse l'ha sviluppato Rocksteady, che sono quelli di della serie Arkham, per un team che aveva sempre puntato su delle esperienze single player, narrative, anche molto significative secondo me dal punto di vista della scrittura, della trama.
In alcuni
degli
casi
eventi
stupefacenti, poi nel corso esatto del tempo loro si sono un po' diluiti in quella capacità e forse questo è l'effetto
no,
di
sono
questa...
arrivati all'omeopatia, perché se, sì, cioè, se Arkham Asylum era perfetto ed era il principio attivo giusto, la medicina giusta, mano a mano hanno sempre allargato di più tutto e adesso sono...
Adesso c'è il ricordo del primo titolo, perché tu vedi i loro titoli e dici ma questa è una puttanata, ma ti ricordi com'era bello Arkham Asylum? Nessuno aveva fatto niente del genere, aveva uno spirito originale, gameplay originale, storia anche molto cupa. Però, appunto, è un ricordo che si perde nel tempo. Zampa ne ha voluto parlare bene, mi viene...
Non ho voluto parlare bene, però.
No.
Ho detto che aveva tutto sommato dei vaghi motivi di interesse che non sono sufficienti a salvarlo, però...
Comunque, visto che abbiamo quantificato, per esempio, con Helldivers 2 il numero di giocatori per spiegare quanto sta andando bene, 500.000 di giocatori in contemporanea su Steam, per esempio, Suicide Squad ha avuto un picco di 13.000 giocatori che nella settimana di lancio è sceso sotto le 2.000 persone contemporaneamente connesse al server, anzi forse è arrivato tipo a 800.
Dai,
una cosa del
genere. Che malinconia, ma c'è una persona che per anni ha detto al marito, alla moglie, stiamo facendo sta cosa, è un po' un casino, poi torna a casa la sera, allora sì, dai, le speranze,
ma
i
sai,
figli.
Ma sai, guarda, forse ce la fa, l'ho fatto provare a un giornalista, ho detto che boh, qualche...
Dai. Ma perché non sei venuta al saggio? Dovevamo finire il rendering, scusami, E poi esce una merda. Tu pensa alla vita di queste persone, come è indirizzata dritta verso la tossicodipendenza e dormire in stazione.
Beh, fortunatamente sono in un settore che comunque li tutela e
bravo,
li paga tanto e gli permette di mantenere una vita sociale fuori dallo studio di sviluppo.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E parliamo proprio di questo, di quanto l'industria, nonostante sia un periodo dal punto di vista dei prodotti non tanto soddisfacente, poi dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, della struttura, della solidità, è
svizzeri.
Ma una cosa che è svizzeri sui diritti dei lavoratori, però diciamo, nella precisione più assoluta c'è anche quello spirito progressista tipico della California come paese delle opportunità, paese anche dei sindacati hollywoodiani. Stanno licenziando chiunque.
Chiunque, tra l'altro, con comunicati e con un tatto sempre maggiore. Electronic Arts ieri ha annunciato più di 600 licenziamenti e nella nota alla stampa ha detto la compagnia si sta evolvendo.
Sì.
Ma porco zio, evolvendo! Cioè, licenzi il 5-10% dei tuoi dipendenti come evoluzione mi sembra un po' da stronzi.
Allora, giusto per di nuovo quantificare, nel corso del 2023, in cui già insomma avevamo parlato di licenziamenti, ci sono stati 10.500 licenziamenti in tutta l'industria, fra l'altro che sono arrivati anche da aziende che sono un po' tangenti alla produzione videoludica, per esempio cito Twitch, ok? Cioè non si fa sviluppo, però comunque è indotto, in quell'ambito.
Comunicazione, promozione. Esatto.
Solo nei primi due mesi del 2024 sono arrivati 8.000 licenziamenti, quindi insomma
voi
adesso...
vi chiederete, ma magari nel 2022 erano 9.000? No, no, erano sotto i 1.000.
Ma questa cosa, faccio la domanda proprio del TG2 Costume Società, ha qualche relazione significativa con nuove tecnologie o più che altro ha una grande correlazione con la crisi e la contrazione del mercato?
La seconda, cioè ormai anche in alcuni dei comunicati e in alcune delle dichiarazioni dei capi d'azienda si capisce in maniera lampante che il mercato videoludico, contrariamente a quelle che erano le aspettative di qualche anno fa, non è in espansione ma è in contrazione e in forte contrazione, e veramente, cioè, i costi di sviluppo di un titolo AAA sono abnormi, perché citavi prima 200 persone ci lavorano per 5, 6, a volte 7 anni se prendi la fase prototipale. E quindi...
ma proprio in generale l'idea che sia un sistema economico sostenibile per l'editore quello di avere diversi studi di sviluppo interni che facciano delle esclusive che poi ti portino a comprare quella console piuttosto che un'altra, che è quello su cui Sony ha creato il suo successo fino ad adesso, da quando c'è stata la prima PlayStation, e in cui Microsoft ha investito tantissimo negli ultimi 5 anni.
Comunque ci sono anche, insomma, dei layoff, dei licenziamenti, scusate, che derivano, secondo me, da una interpretazione di questo mercato rischiosa o, secondo me, proprio sbagliata. Cioè,
stiamo
penso
guardando
a
la
Sony.
Svezia.
No, sto guardando a Sony, che ha licenziato 900 dipendenti e chiuso interamente un team storico, London Studio, quelli che avevano fatto The Getaway per PlayStation 2 e poi ultimamente...
SingStar.
Sì, ultimamente erano stati spediti un po' a fare i lavori sulla VR, per PlayStation VR 1 avevano fatto Blood and Truth.
Ma erano
i
vecchi Liverpool Studio?
Yes, sì. E adesso stavano sviluppando Game as a Service. Ecco, Sony, che proprio su PlayStation VR e Games as a Service aveva puntato moltissimo, adesso ha tirato il remo in barca su entrambe queste direzioni e quindi ha dovuto fare questi tagli. London Studio è proprio saltato perché le unità di produzione andavano solo in quella direzione. Ci sono stati tagli anche in Naughty Dog, però per fortuna, insomma, molto meno impattanti.
Guerrilla 5-6% di tutti i dipendenti.
No, secondo me Guerrilla addirittura il 10%, perché sono 40 persone su 400.
Ecco, anche Insomniac.
Assolutamente, e quindi diciamo
ma c'è una buona notizia che controbilancia, diciamo, tutte queste cattive notizie. Brutte notizie, scusate. Le batterie del controller dell'Xbox vanno da Dio.
Delle crociate più visibili di Joypad.
Io devo
della
chiedere
redazione
scusa
di
a Microsoft e a Xbox, perché ovviamente quando uno prende un Xbox vede che le batterie non sono ricaricabili e anche lì Rupert Ciamena, ma come vi è venuto in mente? Ragazzi, però durano un mese, ma io gioco tutti i giorni al treno, ma tutti i giorni, non si scaricano mai ste batterie, capisco, Greta, tutto quello che vuoi, Zampa mi ha costretto a prendere le ricaricabili, ma più di un mese fa non le ho ancora messe dentro, perché quelle non si scaricano, è una cosa incredibile. Mi rendo conto che rispetto a tutto il comparto videoludico questo sia un risultato positivo, piccolo, mentre licenzi 10.000 persone, però da qualcosa dobbiamo ripartire. La sinistra riparta dalle batterie del controller dell'Xbox, io dico questo.
E visto che siamo entrati in ambito, in tema Microsoft...
Ma io pensavo partisse da lì, no? Dalle batterie.
No, abbiamo un altro aggiornamento, insomma, da commentare, ovvero è stata ufficializzato un cambio di strategia da parte di Microsoft del colosso di Redmond, me la posso giocare così?
Bravo, bam! Bravo!
Per cui alcuni dei titoli che fino ad oggi sono stati esclusivi dell'ecosistema Xbox verranno pubblicati anche su altre piattaforme. Si comincia da 4 prodotti, sappiamo già quali sono: Pentiment,
Grounded,
Hi-Fi Rush e
Sea of Thieves.
Alcuni arrivano su PlayStation e Switch, altri arrivano solo su PlayStation perché magari Switch ancora non ha la potenza opportuna e necessaria per farli girare
o rende impossibile giocare online.
Alcuni sono già fuori, tipo Pentiment.
Su Switch si può già giocare?
Sì, no, anche su PlayStation, quindi se vi capita giocatelo, perché ne avevamo parlato in una vecchia puntata ormai a novembre di 2 anni fa, ma è un gioiello.
Era la penultima puntata che avevamo fatto, no?
Sei veramente una persona malvagia e stupidina.
Va bene, gli altri titoli arriveranno comunque entro un paio di mesi, sarà una prova per capire poi se in realtà arriveranno anche altri giochi. Per il momento Phil Spencer e tutta la dirigenza di Xbox hanno un po' messo le mani avanti per cercare di aggirare il malcontento dei fan che non hanno visto di buon occhio questo, secondo loro, impoverimento della lineup esclusiva.
Si tratta del fatto che mentre il... come dire, il livello del barile scende, 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 non ti basta più raschiare solo quel fondo, raschia tutti i barili, vediamo cosa riesce a raccattare. Beh, è questo, eh.
Ma tra l'altro è una decisione che sul lungo periodo, secondo me, fa contenti tutti.
Totalmente.
Così Microsoft continua a fare bello sereno l'editore e lo fa per tutte le piattaforme. Sony si trova i giochi di tutti, si continua a fare la sua console e procedono così e... visto che questo sistema economico per loro è insostenibile, si arriverà in quella direzione. Non perché ci sia una particolare visione, ma perché così o chiudono.
State ascoltando sempre Joypad. Sarebbe strano che a metà di un podcast improvvisamente si parlasse di Gerani. E invece no, parliamo di videogiochi, Joypad.
L'abbiamo fatto però una volta, un paio di volte, perché ci sono stati enormi parentesi sugli avocado. E poi anche forse il cavolo cappuccio, adesso non mi ricordo, una volta ti eri fissato, oppure con quelle piantine là marroni e verdi del tuo acquario, ne avevi parlato, era la fermentazione di qualcosa.
Secondo me era la fermentazione del cavolo, era
la
il kimchi.
La fermentazione del cavolo.
Che era stata messa sul frigorifero.
Kimchi. Non era kimchi, era semplicemente il cavolo fermentato.
Era stato messo sul frigorifero, aveva
Sauerkraut.
Suppurato.
Aveva suppurato, aveva preso il circuito, come dicono alcuni, del frigorifero che era lì bruciandolo e io avevo il frigo tutto ghiacciato, il frigo impazzito.
Vuoi parlare di sapone?
Quindi quello che stanno ascoltando è fermenta, Joypad, fermenta, mangia.
Fermenta, conserva e sterilizza.
Ok, perfetto.
Va bene, Legion Go, Zampa Master Race è quello che c'è scritto dentro al quadratino di questo blocco della scaletta. Se avesse messo la descrizione chimica di un elemento, per me sarebbe stato ugualmente incomprensibile.
Allora, voi sapete, voi, dico voi due, ma in generale tutti i nostri ascoltatori, che io ormai ho un certo seguito, una certa fama nel mondo della tecnologia, del PC, ma proprio nei forum, quelli dei super impallinati, certo. Perché la gente vede comunque i miei contenuti, dove monto computer, dove
faccio
robe.
FPZ, frame per zampa.
Bravissimo, dove faccio queste build pazzesche.
Chiedo ufficialmente a qualcuno dei pazzi della community di Discord di produrre delle grafiche, inviarmele, a ciò che io possa stampare delle magliette.
Hai presente il meme di Henry Cavill con la canotta bianca, muscolosissimo, che apre un case e monta la scheda madre?
Sbizzarritevi, ecco, sceglierò la migliore e nel prossimo episodio avremo queste magliette.
Ho provato il Lenovo Legion Go, che è questa specie di Switch per forma e, diciamo, idea costruttiva.
Per form factor.
Ma stai andando a bagnare molto di più i fiori di quello scopano de Longhi che
dello
hai già.
Steam Deck. Esatto. Non volevo proprio nominarlo nella stessa frase, però sì, è di fatto un PC portatile pensato per giocare, ha uno schermo gigante e nel caso del Legion Go è proprio gigante perché è tipo, non lo so, un tablet, sono 8.8 pollici, lo schermo è IPS, sto buttando un occhio perché sono tra l'altro sigle che io non riesco del tutto a cogliere, ad afferrare nel loro significato più profondo.
Comunque è uno schermo, si vedono le immagini, esatto, con i colori, no?
Esatto. I controller sono attaccati ai bordi di questo, non fare così.
Ma li puoi staccare?
Li puoi staccare.
Dai, è un'idea che hanno avuto secondo me a Kyoto.
Allora, funziona. Non solo, una cosa diversa è che qua ti mettono una basetta dove tu attacchi il controller di sinistra, lo fai entrare in una modalità che si chiama FPS e di fatto lo puoi usare come joystick, come controller e ti simula il mouse in una maniera molto più funzionale rispetto solo all'analogico. Funziona. L'ho provato e funziona.
Senti,
comunque stiamo
parlando. A fine decennio si riesce a schiacciare una volta o chi detiene questo oggetto proprio deve dire addio alle relazioni, allora, di divertimento,
no,
di erotismo?
No, allora non voglio dire che questo in quell'ambiente lì ti metta sul tavolo dei fighi.
Perché questa roba che hai detto del cambio funzione, faccio il mouse, è la classica roba che dici, oh Gesù Maria, no!
No, però lo fai con un design che non è di quello di Steam Deck.
Allora, difendiamo Suicide Squad e difendiamo anche questo Legion Go.
No, io c'ho una domanda. Rispetto a...
Sono la persona giusta che ti può
rispetto
rispondere.
A Steam Deck, tu ce l'hai provati tutti e due,
sì.
Giusto? Steam Deck ha un ambiente, diciamo, molto più chiuso. Ok,
sì.
Cioè non è che sopra ci gira Windows.
Ok, non è brutto, dai.
E alla fine ti propone un'esperienza che va un filino in più in direzione dell'esperienza console. Cioè, quindi tu accendi, c'hai la tua interfaccia specifica per quell'oggetto.
Cioè,
Steam
non
Deck.
Vedi finestre.
Non vedi, esatto.
Schiacci
e giochi, ok? Ovviamente, vabbè. Essendo comunque sotto un PC si può moddare, però qui entriamo
sì,
in
un'altra... Sì, però se non vuoi fare tutto quel mondo è
perfetto.
Facile.
Da quest'altra parte, Legion Go, io non l'ho provato, però ho provato Rogue Ally, invece fa girare proprio Windows.
Sì.
Quindi l'esperienza è quella di un PC con tanto della barra start, banalmente.
Ah, ecco.
Ecco, come l'hai trovata quella cosa? Perché quando io ho provato Rogue Ally ero rimasto un po' scottato, cioè mi piaceva di più l'esperienza Steam Deck, fermo restando
allora...
che Steam Deck... tecnicamente, tecnologicamente, diciamo così, non mi ha convinto per alcune questioni legate sul riscaldamento, durata della batteria e via dicendo.
Allora, all'inizio ti confesso che è un po' respingente, perché
okay.
Tu hai in mano di fatto questa Switch gigante, però tu devi fare proprio l'avvio di Windows.
Certo.
Le stesse, ma sai, metti le
tue palline,
metti le preferenze, come se tu installassi da zero Windows su un PC.
La
Quindi,
mail.
Tutta la prima parte è esattamente quel mondo lì e un po' fa specie, devi fare tutto il giro di aggiornamenti come in Windows. Superata questa fase, però, una cosa secondo me intelligente, non so come funzioni con Rogue, qui c'è, diciamo, una sovrastruttura software,
okay.
Un'interfaccia di Lenovo pensata apposta, dove ti crea una visualizzazione un po' più simile a quella di Steam Deck o comunque a quella degli store online delle console, dove ti collega automaticamente, che so, il tuo account di Steam, quello di Microsoft, e tu i giochi li puoi far partire da lì. Quindi, tolto il primo avvio, volendo, potenzialmente tu poi puoi avere un'esperienza molto più simile a quella della console. Rimane sempre la questione che su una console, in parte anche su Steam Deck, tu avvii il gioco e tendenzialmente quello è. Qua un po', visto che la potenza è notevole, anche superiore a, credo, all'AI e Steam Deck, comunque un po' devi stare lì a smanettare tra il tipo di modalità, gli FPS,
okay.
Perché un po' ti ci devi abituare.
L'avevo capito!
Però, vi devo dire, una volta che ti abitui ad avere questa cosa gigante tra le mani, funziona.
Certo.
Matteo, è la piattaforma perfetta per giocare a Suicide Squad Kill the Justice League.
Certo, che guarda, ti dirò. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri.
Salta.
Ci sta.
Questo blocco è definito decreto mille proroghe, fa riferimento a una pratica parlamentare molto italiana, quella di prendere tutto quello che non sai dove mettere e sbatterlo in un decretone, poi ci metti anche la fiducia dietro e abbiamo risolto. La prima voce riguarda, com'è che si chiama? TSW4, Tracing World 4. Che è finito su Game Pass e quindi è ritornato
nel
mio cuore. Simulatore di treno che si ama molto per queste caratteristiche, ovvero la prima, la scarsa praticità dell'uso del pad per un gioco del genere. Tu con il mouse agisci su tutti i cazzilli sopra alla console.
Ma sai che col tuo futuro nuovo Legion Go puoi mettere il controller di sinistra sulla basetta e il problema mouse è risolto.
Fare la simulazione di treno a quel punto, però dono alla ricerca le gonadi, mi faccio mettere una placca di Zama, che è una lega tra l'altro molto solida qui in fase inguinale. Allora, il gioco è legnosissimo, di una legnosità, Dovetail, ogni titolo che esce di Dovetail simulativo, io me lo guardo e dico, sì, è legnoso! Più legnoso della console portatile di cui ha parlato Zampa. Legnosissimo.
Ma non è legnosa.
Detto questo, i treni sono belli, è bello far andare i treni, anche se, per esempio, gli esseri viventi rappresentati che salgono e scendono alle fermate, ma fanno delle cose, ma di 15 anni fa, tipo si organizzano in gruppetti di persone, come quando all'università incrociavi per sbaglio i ciellini in cortile, cosa state facendo? E stavano pregando, oh, e andavi via. Stessa roba, dei gruppi di persone riunite a caso, entrano e escono dal treno senza un costrutto.
Tra l'altro io li ho visti esteticamente, sono, avete presente quegli omini che vengono messi nei render dei progetti quando
bravo,
devi vedere l'Expo, Piazzale Loreto, hai questi 5 modelli che ti riempiono tutta la piazza e sono di solito fermi, un braccio un po'
rigidi
in alto
e socialmente discutibili nel modo di porsi, cioè ce ne sono due sotto una pianta, uno è nessuno seduto sulla panchina perché fare quelli seduti è più difficile, quindi sono tutti in piedi, piazzati così. Tra il giardinetto e l'ingresso del palazzo che dovranno costruire. È fatto così? Devo dire che la voglia di un bel simulatore di treni che abbia un elemento come era Railroad Tycoon 3 a suo tempo, che però era di Sid Meier, per cui era tutta un'altra cosa, è grande. Purtroppo non esiste un gioco che tenga insieme questi due aspetti, quello palloso e quello invece che spinge, e ce ne faremo una ragione, però io ho anche fatto il simulatore di autobus, hanno tutti questa caratteristica, li vorresti un pochino più generosi nei tuoi confronti e loro no, e quindi poi resti avvinto come quelli che hanno i genitori cattivi. Non è tutto mio, c'è una seconda parte con scritto Fantacritic Discord.
Che non è mia sicuramente, in quanto io già sono presente sul Discord e mi occupo delle relazioni interpersonali con i nostri utenti.
Paolo, per favore, o Sandro, mi potete fare uno screenshot del log dell'ultima volta che Fossetti è entrato? No, lo stai facendo adesso?
No, vabbè, ma che persona che brutta. Zampa, come sta andando la tua attività sostanzialmente di viceré, di, non so come dire, federale? È una cosa che fa pensare a anni bui che piacciono al nostro governo. La tua gestione del Fantacritic come se fossi un mago di Oz bizzoso.
Allora, Fantacritic, devo dire, sta andando molto male. Sono fuori, credo, dalle prime 100 posizioni. Non era...
Ma perché giocate in più di 100?
Non era ma... Beh, sì, siamo, credo, 130, 140. L'anno scorso erano di più. Sono fuori dalle prime 100 posizioni. Adesso devo vedere con Final Fantasy VII, che è uno dei giochi che ha il punteggio doppio, importante ricordarlo. Funziona, quello va sempre avanti, il server Discord è sempre più popolato, siamo 1050 o una cosa del genere, ci sono 100 milioni di thread e sottothread, si può parlare di tutto, è un ambiente molto piacevole nonostante la vostra presenza.
No, è un ambiente molto piacevole se tu sei Saddam Hussein e stiamo parlando dell'Iraq degli anni 80.
Guarda, è solo perché non lo frequentate, ma io non ho proprio quel ruolo. Io mi sento un po' il padre fondatore, sono il saggio che ogni
allora,
tanto
padre
viene
fondatore,
e racconta qualcosa.
Partendo dal presupposto che il mio gioco preferito di esplorazione spaziale, che un tempo era anche su console, andava bene, su console tutto a posto, si sia adesso spostato per il suo sviluppo futuro tutto su PC, perché non si può più fare, su console lo puoi fare, ma non ha gli aggiornamenti, non lo sviluppano più, quindi Elite Dangerous sarà un mondo da PCisti. Torno a chiederti, questa volta con rinnovato desiderio e curiosità, dopo tutto questo tempo, tutti questi anni, l'intervento persino di Stefano Nazzi sulla questione, possiamo dire che il grande simulatore di vita intergalattica Star Citizen è uscito? State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Cominciamo con...
Tra l'altro, scusa, non solo non è uscito, ma credo se ne sia andato malissimo pure il direttore del progetto.
No.
Ha proprio... non la vedo bene, è strano, perché era proprio lì all'ultimo...
Però se non esce veramente brutto, io vorrei che uscisse. Dai, anni che facciamo questa gag e non esce davvero.
Sarebbe davvero
però
pazzesco.
Se non esce davvero, a un certo punto vanno in gattabugia.
E però
qui,
perché? Loro ti stanno chiedendo dei soldi.
Ma
ormai
infatti
non fanno più neanche le promesse. Dicono qualcuno sì,
potrà,
ce lavoriamo.
Qualcuno potrà provare a cercare una fattispecie di reato, se mi dai dei soldi, cioè ti darò una cosa, non me la dai, che cosa
allora,
sono stati la neve?
Non però so se sono partiti con Kickstarter.
Sono partiti con Kickstarter.
E su Kickstarter la certezza di ricevere quello per cui paghi non c'è ed è esplicitata questa cosa. Poi so che hanno portato avanti dei sistemi di finanziamento anche alternativi, quindi magari sui loro siti avranno promesso altre cose.
Poi ci sono anche degli investitori.
È anche vero che se ti promettono una nave e formalmente te la danno in questa versione
certo,
alfa eterna, te l'hanno data.
Va bene, difendiamo Suicide Squad, parliamo bene della console portatile che non ciuli più e ci piace anche Star Citizen. Ma vediamo di cosa vuol parlare nei consigli Zampa.
Io credo che riprenderò il discorso su Final Fantasy VII Rebirth per espandere il concetto dell'evoluzione dei personaggi, del tono della narrazione. Mi prendo questi, non so, 15-20 minuti.
No, in questo blocco si parla di un minuto o due.
Vabbè, allora, siccome sono informissima sulle console portatili, io sono, grazie a Final Fantasy VII Rebirth, preso benissimo da PlayStation Portal, che mi ha permesso, nel periodo di Sanremo, in cui la televisione era assolutamente off limits, di poter giocare con un discreto gusto, messo bello lì sereno sul divano, con le mie cuffie. Funziona, io non ci speravo, non lo pensavo, però credo che stia anche in generale Portal avendo un bel successo perché è costantemente esaurita su qualsiasi negozio.
Dipende quante ne hanno prodotte.
In Europa e in Italia. Beh,
anche Portal. Ma niente, oggi è così. Solito è una canaglia. Fai uscire un gioco grosso di Square Enix, diventa veramente...
Scusate, se io ho la forza e l'umiltà,
la marmotta che incarta
il cioccolato, di cambiare idea qualora queste mie fossero sbagliate o fuori fuoco. Io sono così. Criticatemi per questo, va bene?
Che pena. Allora, visto che la mandiamo in vacca, mandiamola in vacca. Io vi voglio dire questo, nel momento della crisi, di questa crisi, perché c'è una crisi, e io cerco, mi arrabatto, sono abbonato a entrambi i servizi, Plus e Game Pass, chiedo i codici agli editori, agli uffici stampa, chiedo ai miei compari, ma c'è una cosa che posso fare? Ah, sì, Io sto giocando ancora a Returnal, amici.
Mamma mia, Matteo, però ascoltami. Intervention.
Allora, se uno fa il salto in alto, non è che dopo un po' dicono hai rotto le palle.
Io provo una console nuova, dico che è onesta, provo un gioco nuovo, dico che ci sta e sono un mostro. Lui ancora sta là, ancora.
È solo un gioco vecchio.
Con le ragnatele ancora.
Hai mandato la disdetta a Square Enix ancora per il MOG, quello che, di cui paghi l'abbonamento da 20 anni?
Allora, ma tu dove sei arrivato, Matteo?
Io sono o al quarto o al quinto mondo.
Ah, ci siamo quindi?
Ci siamo quasi, sì.
Ma tu pensi che quando lo finirai farai anche il DLC?
Beh, penso di sì.
Perché quello è letteralmente eterno. Cioè, è una torre di piani.
Ah, no, ma quello lo posso già fare perché è dall'altra parte.
Sì,
la torre l'ho già
parte.
Fatto un po'.
Ah,
sì,
l'hai
è
già
carino.
Ah, ok.
Sì,
okay,
è carino.
Hai fatto un innesto.
È una specie va di bene. Allenamento. Va di, bene, così dire. Però il gioco in sé adesso, diciamo, si padroneggia con gusto e con gioia. Non posso ancora andare sott'acqua.
Beh,
però
rapido,
posso andare nella
messo
lava.
3 anni.
Ma cosa c'entra? Con calma. Tanto io gioco con distrazione, che mi metto lì. Ah. Poi intanto faccio le partite impallinate, però in genere sono delle partite più... È più bello il percorso che la destinazione. Stanno facendo un altro gioco questi?
Non si sa, ma quando lo annunceranno ti metteranno il fuoco al culo e quindi dovrai
io
andare
tutte
spedito.
Io tutti i giochi che hanno fatto, Resogan, tutti bellissimi.
Va bene, visto che l'abbiamo mandata in vacca, la mando in vacca anch'io. Avevo scelto l'Isfanga come titolo da consigliare, che è uno sparatutto action con visuale isometrica in cui giochi con i cloni di te stesso, con le registrazioni di te stesso. Oh. Ma invece no, Suika Game.
Nanda? Suika la carta?
Suika, no, con la K. Ah. Suika il cocomero. Ah. È un giochetto che si trova su Switch, costa pochi euro... E praticamente, ovviamente, insomma, di derivazione squisitamente giapponese.
Vuol dire quanto due buoni caffè, come fanno di solito i super anziani, oppure o gli abbonamenti costa meno di un caffè al giorno.
Va bene, il concetto è quello di, come si chiamava, 2048?
No, attenzione, fermi, stiamo parlando di Trees, da cui era arrivato 2048. Questo è un argomento sensibilissimo per
va
me.
Va bene, ok, però quella matrice lì, cioè... Prendi
a coppi numeri
e viene raddoppi. Il numero più grande, ok? Questa cosa è riportata però ad una dimensione spaziale con la frutta, cioè tu accoppi due ciliegie
sembra chiarissimo.
E fai la fragola, accoppi due fragole e fai l'uva, accoppi due uve e fai il mandarino e così via fino a fare un cocomero, ok? Se riesci a fare due cocomeri spariscono, quindi tu ovviamente hai, come posso dire, uno spazio limitato che è quello dello schermo,
sì.
E devi far entrare quante più fruttine possibili cercando di farli accoppiare per fare sempre più punti e poi fare queste due angurie mastodontiche che toccandosi ti liberano lo spazio per continuare ancora e ancora e ancora. Sembra una cazzata, è assuefacente, cioè non vi staccate mai più. Potete comprare la versione a 6 euro dove c'è anche il multiplayer locale, ma insomma va benissimo anche quella a 2,49 euro. C'ha una musichetta che ti entra nella testa e resta lì per 2 mesi. Fidatevi.
Vorrei far notare, so che il pubblico è molto attento a queste cose, che Suica si scrive con i caratteri di melone occidentale. L'anguria è il melone dell'ovest. Detto questo, direi che la puntata è finita. Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Siamo contenti, siamo soddisfatti. Zampa, ti vedo contrariato per qualche ragione.
No.
La non vita eterna?
Forse abbiamo parlato poco di Final Fantasy VII.
Può essere, che è un gioco prolisso. Però 2-3 ore di approfondimento.
Facciamo una puntata speciale dedicata solo a quello.
Grazie per averci ascoltato. Questo era Joypad. Corri.
Salta.
E spara.